racconti della belva.
Eccoci qua, in attesa che mi diciate che i nostri ospiti sono arrivati, perché per il momento non li vedo sul terminale. Allora, vicenda da cui partiamo è quella dell'accordo per 1600 colletti bianchi in Barilla di smart working, e la domanda è, cerchiamo di capire bene in che cosa consiste, a quanti si può applicare l'idea del telelavoro da casa? Come funziona la sua gestione? Chi comunica a chi oggi lavoro da casa? E per quanto? Chi certifica le occasioni in cui si può fare? Allora, noi abbiamo pensato innanzitutto di rivolgerci a chi un pezzo del sindacato, che i sindacati hanno firmano queste intese, ovviamente, per farci spiegare concretamente come funziona la cosa. Quindi Luca Ferrari, che è segretario della Federazione CGL Parma, della Federazione Italiana Lavoratori dell'Agroindustria, grazie di essere con noi stamattina. Come funziona questo accordo in Barilla? Che giudizio ne date? A chi si applica? E poi soprattutto chi lo gestisce in concreto?
Intanto buongiorno a tutti, grazie a voi per l'invito. L'accordo in Barilla funziona prevalentemente, intanto è volontario, su base volontaria ogni singolo lavoratore dà la disponibilità o meno a lavorare da casa per 4 giorni al mese massimo, salvo alcuni casi particolari che abbiamo inserito nell'accordo sindacale, che diventano 8 giorni, ed è comunque sempre in rapporto con il suo responsabile aziendale, che è l'azienda che decide di volta in volta se quel tipo di professionalità può essere svolta anche in luoghi diversi dall'ufficio, e anche con le tempistiche, con le modalità che vengono concordate.
Però è il lavoratore che dice io vorrei, lo dice un paio di giorni prima, non so quanto, cioè lui dice va bene, ok, fallo, così.
Sì, in modo molto flessibile.
Molto flessibile, cioè poco formalizzato.
Sì, è un rapporto diretto tra il lavoratore e il suo responsabile, all'interno di un regolamento aziendale, di un accordo sindacale che stabilisce il contesto.
E le condizioni per poterlo richiedere sono quelle di avere figli piccoli, anziani?
No, non ci sono condizioni. Qualsiasi lavoratore lo può richiedere. Chiaramente deve svolgere un'attività lavorativa che permetta l'attività non dal luogo di lavoro.
Quindi gli amministrativi finiscono per essere.
Sì, sostanzialmente.
Però Luca, se posso, sì. È la prima volta, e questo è un bel segnale, che un'azienda industriale come Barilla, perché lo smart working è diffuso fra le aziende della tecnologia, dei servizi, è un bel segnale che un'azienda industriale si apra a questo, perché e qui bisogna riconoscere il fatto che Barilla ha colto questa opportunità anche per lavori non necessariamente solo amministrativi, a marketing, relazioni col mercato, cioè si sta ampliando la gamma di funzioni aziendali che accede allo smart working. In questo senso, come avete trovato la cultura dentro l'azienda in termini organizzativi rispetto a questa opzione?
Ma allora, probabilmente i lavoratori erano già pronti a questo tipo di scelta. L'azienda si è dotata di strumenti tecnologici, ha fatto tutto un percorso per poter utilizzare questa opzione. Tra l'altro un percorso che ci ha permesso di inserire un capitolo sul lavoro agile anche all'interno del contratto nazionale dell'industria alimentare, che è stato rinnovato poche settimane fa e che ci permette di inserirlo nelle piattaforme rivendicative dei principali gruppi italiani. Poi andremo a vedere quello che accadrà. Sicuramente la Barilla ha avuto la capacità.
Posso fare una domanda? Siete il confronto su queste forme di lavoro intelligente lo fate in maniera trasversale tra categorie, e su questo quindi c'è uno scambio per tentare di metterlo orizzontalmente sempre di più al centro della trasformazione delle imprese e del lavoro in tutta Italia? Oppure siete ancora divisi, che ogni associazione e categoria si fa il suo modello di riferimento?
Allora, chiaramente noi siamo abbastanza vincolati dalle controparti con cui discutiamo, quindi per quanto riguarda il settore alimentare noi, la nostra categoria si confronta con queste controparti, però dal momento in cui abbiamo iniziato a parlare di smart working abbiamo guardato quello che succedeva al di fuori del settore alimentare e abbiamo interloquito con categorie che queste cose già le facevano, ma anche settori come metalmeccanici, chimici, tecnologie, dove qua e là esistevano esperienze da cui abbiamo anche preso spunto, e adesso che la cosa si è diffusa e si sta diffondendo nel settore alimentare veniamo contattati da altri, esatto, da altri settori che ci chiedono
come buona pratica da seguire. Esatto. Dai,
fammi vedere qualche numero importante: 8.000 addetti in Barilla, 1.600 dipendenti coinvolti nel progetto Smart Working, 1.200 che hanno usufruito dell'opportunità di lavoro a casa, quindi tre quarti di quelli coinvolti. È per quello che vorrei sfatare il mito che è un lavoro da segreteria o da amministrazione, è in realtà un'opzione molto utile anche per chi fa vendita, per esempio, per chi fa assistenza ai clienti. Cioè sono molti più i processi che possono essere ripensati, però deve partire da un intelligente ridisegno dei processi organizzativi. Non è una, come dire, una gentile, esatto, concessione,
no,
capisci?
Cioè,
è un ridisegno del modo di produrre insieme.
Implica che sindacato e l'azienda, sindacato debba chiedere e l'azienda deve verificare, insomma, anche una rivisitazione profonda di come, esatto, è organizzata l'azienda per venire incontro alla possibilità che cose simili si estendano.
È uno smart organization prima, esatto, di diventare smart working.
Ci deve essere da parte dell'impresa un investimento in questa direzione, perché quando le cose si riescono a costruire diventa una buona flessibilità che i lavoratori poi utilizzano. Tra l'altro i primi dati, perché comunque la commissione si è appena insediata e dovrà ancora lavorare, sta dimostrando alcune cose che magari in un primo momento ci hanno anche un po' spiazzato, perché per esempio in Barilla noi abbiamo visto un utilizzo inversamente proporzionale all'età del lavoratore. Quindi,
che uno si aspetterebbe il contrario, anch'io devo dire,
esatto,
come voi,
esatto,
mi sarei detto,
esatto,
il contrario.
Noi ci aspettavamo che i giovani, no, fossero in un qualche modo quelli che rispondevano più velocemente a un modello.
E invece no, chissà cosa vuol dire questo,
no,
effettivamente.
Ma io diciamo qualche commento, poi sentiamo magari il professor Corso. La verità è che i giovani hanno bisogno di stare in azienda perché hanno bisogno di costruire reti relazionali e di apprendere, quindi c'è un bisogno fisico di condividere. Chi ha già più maturità ha oggettivamente un'utilità marginale decrescente nel tempo speso in azienda, e secondo me è più efficiente anche perché ha uno stock di competenze che può essere ricollocato.
Inciso naturalmente che riguarda tutti, il caso può determinare che se sei uno sfigato che risiede in un'area a coefficiente di banda digitale bassissimo, non sei in condizioni fisiche di poter partecipare.
Sì, però fammi sintetizzare, non è che serva tantissima banda per fare smart working, non è che fare roba in HD,
no,
cioè, basta oggettivamente un po' di...
Su questo però se è possibile, noi avevamo chiesto come organizzazione sindacale che l'azienda si facesse carico anche delle connessioni dei lavoratori.
Ah, voi chiedete questo non lo sapevo.
Almeno, cioè, nel senso, visto che comunque serve una DSL, non tutti i lavoratori hanno una connessione a DSL e c'è qualcuno che non fa un abbonamento.
Almeno la DSL. No, ho capito. Certo, ho capito.
Avevamo
chiesto
anche questo, che al momento ancora non c'è, ma...
Io lo dicevo con qualche, per buttare un amo anche al fatto che nella settimana, tra i tanti numeri che sono usciti, c'è stato anche un ranking digitale che non è stato molto favorevole per l'Italia, che si dica anche, mi pare che ci sia la grande rivoluzione della digitalizzazione in corso. Sono sempre delle rivoluzioni annunciate, ma poi i risultati
il ranking dello smart working italiano ci mette comunque 25esimi su 28, cioè poi sentiamo...
Sentiamo se il responsabile scientifico dell'osservatorio appunto sullo smart working del Politecnico di Milano, Mariano Corso, che è con noi. Buongiorno e grazie di essere con noi innanzitutto, Mariano.
Buongiorno, grazie a voi, grazie dell'invito.
Allora,
piacere essere con voi.
Visto che voi fate, avete un osservatorio dedicato, A, si sta diffondendo e quanto lentamente? Soprattutto B, secondo voi, in termini comparati, quali sono gli ostacoli maggiori perché questa cultura e pratica organizzativa del lavoro intelligente si possa diffondere di più nell'ambito dell'impresa italiana?
Bene, allora, prima cosa, in termini di diffusione si sta diffondendo in modo velocissimo negli ultimi due anni, nella medio-grande impresa, molto meno nella piccola, per una serie sostanzialmente di retaggi culturali, proprio, poi magari ne parliamo un attimo. Comunque, nella grande impresa, oggi un'impresa su due sta introducendo dei meccanismi di flessibilità. Poi questi possono essere definiti smart working perché sono iniziative strutturate, in un numero di casi che noi abbiamo valutato, abbiamo stimato attorno al 17%. Quindi comunque tanto, in pochi anni c'è stata un'esplosione di interesse, secondo me anche un fattore moda che poi di cui noi siamo contenti avendo
però almeno mode positive, no? Mode positive.
Assolutamente. Quello che mi fa paura è un po' una superficialità poi nell'intendere questo o una deviazione. mi permette due elementi, no? Rispetto alla bellissima, interessante discussione che abbiamo fatto, no? Noi abbiamo...
Vada alle critiche, non si preoccupi.
Abbiamo accompagnato Barilla, no? Anche in questo fenomeno, come molti altri. E, allora, lo smart working non va pensato, lei chiedeva a chi si dà, magari a quelli che hanno bambini piccoli, eccetera. Se uno pensa allo smart working come semplicemente una forma di telelavoro, alla fine, e come un giusto strumento per conciliare lavoro e vita professionale, cioè lo relega, fa sì che poi le aziende lo vivano come un benefit, una concessione, o che i sindacati lo recriminino come un diritto.
Per quanto intendiamoci, la mia opinione è che l'organizzazione di forme sempre più estese, cofinanziate, possibilmente meno pubbliche possibili, di welfare aziendale, io la vedo come uno sviluppo straordinario, non solo delle relazioni sindacati, ma della maniera di fare impresa e della maniera per chi è iscritto ai sindacati di capire che non sarà sempre solo la mano pubblica a poter risolvere. Quindi io vorrei delle contribuzioni in questo. Ricordo a tutti che siamo ancora in attesa della circolare attuativa delle norme più ampie di decontribuzione stabilite in legge di stabilità, e siamo già alla fine di febbraio. Per le imprese è sempre sempre difficile poter poi preordinare le cose, anche dal punto di vista contrattuale, quando lo Stato dice una cosa e non lo fa. Ma comunque era solo per spiegare, perché lei ha ragione. Certo. La forma del lavoro agile non è solo questa roba qua, è molto di più.
Assolutamente, soprattutto quello che noi abbiamo vissuto in questi anni è che a differenza del telelavoro, lo smart working si fa e si sta diffondendo perché è un ottimo affare per le imprese, cioè le imprese ci guadagnano, i lavoratori ci guadagnano, e quindi da un certo punto di vista io sono molto contento del decreto, delle prime normative, ma allo stesso tempo temo un po', cioè dire, lasciati all'autonomia e agli accordi tra le parti si stanno creando delle situazioni di equilibrio fantastiche. Dobbiamo rimuovere gli ostacoli e lasciare che si arrivi a queste soluzioni, che sono soluzioni a somma positiva.
Meglio farle quindi con i 100 fiori della trattativa territoriale nelle aziende, lei dice, piuttosto che con gabbie di legge.
Certo, assolutamente. Io credo che le norme debbano essere quelle minime, soprattutto per evitare quelli che oggi sono oggettivamente degli impedimenti. Tutti i vari dubbi su quella che è l'infortunistica, la sicurezza sul lavoro, il fatto che i contratti possano essere... Se noi lasciamo lavoratori, meglio se con i loro sindacati che peraltro stanno avendo in questo momento su questo un ruolo estremamente positivo.
Anche a me sembra, devo dire la verità. Io critico il sindacato, però no, non significa nulla.
Se posso, cioè, Mariano, adesso dobbiamo spezzare una lancia fuori il sindacato. Ciao Mariano. E invece dare un bastone in testa agli imprenditori, perché il vero problema è la testaccia dura di chi coordina il lavoro, che non ha ancora sviluppato un meccanismo di coordinamento, delega, controllo e misura del lavoro, tale premessa, come sai, organizzativa essenziale al di là della tecnologia per fare smart working. Tant'è vero che mi stai dicendo che lo fanno le aziende managerializzate, esatto, con i processi formalizzati, e non è telelavoro, è lavoro flessibile, esatto, lavoro in tempi e spazi diversi.
Sì, però
diversi.
Questo significa immaginare che c'è bisogno nelle imprese di una generazione di gente che fa HR, che non è fatto di gestione delle buste paga esternalizzate, perdonate, perché di questo stiamo parlando.
No, che fa disegno dei processi e questo, promozione delle
di questo
competenze.
Stiamo parlando.
Ecco, due commenti su questo, perché l'azienda ci guadagna, i tuoi numeri, il tuo osservatorio lo dicono chiaramente: più 30, più 35% di produttività, meno 60% di assenteismo. Sono numeri, signori. Perché allora la testaccia dura degli imprenditori italiani non lo accetta?
Aspettate un secondo, io voglio chiedere a Luca Ferrari della CGIL. Luca Ferrari della CGIL non si aspettava di essere invitato stamattina dalla radio di Confindustria e da tre fottuti liberisti che su questo tema danno in testa alle imprese e riconoscono il
mese.
Vede Ferrari, lo dica ai suoi compagni, perché noi siamo gente che riserva delle sorprese, ma immagino che lei sarà un po' d'accordo con quello che diciamo. Però.
No, sì, sono d'accordo, tra l'altro vi conoscono, vi ascolto, vi seguo.
Ah, ecco, sa che siamo un po'
tanto,
fuori linea.
Ogni tanto qualche cosa giusta la dite anche voi.
Ah, oh, meno male.
Ogni tanto,
No, no, lo so. Non la voglio compromettere con un accordo troppo esplicito, però su questo, insomma, bisogna cambiare.
Su questo tema c'è da dire che si misurano anche la maturità delle imprese, perché... Effettivamente quando noi andiamo a chiedere la flessibilità buona per il lavoratore, noi facciamo centinaia di accordi sulla flessibilità che serve all'utilizzo degli impianti. Qui a Parma nel settore alimentare ne abbiamo di tutti i colori, 21 turni, 18 turni, scorrimento, in tutti i modi possibili e immaginabili. Quando andiamo a chiedere la flessibilità positiva per il lavoratore e lo smart working è un esempio di flessibilità positiva che le nuove tecnologie permettono, troviamo ancora, ancora delle resistenze.
E però, noi con i numeri
anche in questo stesso accordo, se mi è permesso, sì, per esempio, le ore di smart working possono essere fatte a mezze giornate. Noi avevamo chiesto anche un utilizzo ancora più spinto ad ora. Per il momento ci hanno detto di no, ma il monitoraggio continuerà, perché evidentemente bisogna provarle, e una volta che si provano non si può più tornare indietro, perché a questo punto sia i lavoratori che l'impresa vedono dei risultati che effettivamente
E qui vi devo punzecchiare invece la cultura della metrica, dell'osservazione quantitativa del comportamento organizzato, è una cultura che il sindacato invece deve incominciare a masticare con grande laicità e apertura, perché aiuta tutti a capire, guardare i numeri, come dire, studiare per deliberare. È un tema che non è solo einaudiano, ma è anche sindacale dal mio punto di vista.
E ci vogliono...
Poi dopo c'è sempre chi la misura in un lato, no? Soltanto in un senso, non nell'altro.
Esatto,
no?
Ed è proprio questo che va evitato. Però per questo bisogna prendere un po' di giovani ricercatori delle metriche, per così dire. Io sono convinto che sia le associazioni sindacali che le associazioni di impresa da questo avrebbero da guadagnare.
Esatto, perché lo smart working produce dati, e i dati sono la nuova linfa per il governo delle organizzazioni.
Per evitare che altrimenti al tavolo contrattuale, come giustamente dice Luca, poi alla fine dice no, allora voi ci state parlando solo di quello che fa interesse vostro. E per questo che bisogna...
Sulla misurazione ci tocca un nervo scoperto, perché noi stiamo discutendo da moltissime parti dove c'è un lavoro molto intenso, no? Labor intensive elevatissimo.
Come si fa?
Sulla sostituzione delle pause o sull'eliminazione delle pause, quando è dimostrato che le pause invece aumentano la produttività.
La produttività, esattamente. Allora, qui c'è, care associazioni di imprenditori, su questo siete indietro anche voi, anche le più avanzate, con Shadows Lombarda, perché guardate i numeri dell'osservatorio smart working del Politecnico, però poi dovete interagire col Politecnico e dovete anche mettere sotto contratto qualche giovane ricercatore, secondo me tutti ci guadagnerebbero, i sindacati loro, ma voi i vostri, perché così si fanno contratti davvero nelle aziende più avanzati, più conciliativi e di reciproco guadagno. Grazie a Mariano Corso, Luca Ferrari, noi torniamo tra un minuto e andiamo in Cina.